Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Fra la rocca e la città c'erano solo pochi chilometri, quanti non so, non era facile contarli, mentre si scendeva in tram per l'inflessibile via Calatafimi, così in fretta, quasi ad ogni isolato, si seguivano le fermate. La più comoda era qualche metro più giù dall'ingresso grande, sotto una tettoia di Eternit, che ci ospitava in attesa, imbottiti di maglio, scamiciati col mutare delle stagioni, ma impazienti sempre d'imbarcarci per la nostra saltuaria citera. Si scostavano un poco, senza farlo parere, i viaggiatori abituali all'apparire del nostro drappello di lazzaroni cupidi e ossuti. Noi portavamo con un impaccio visibile, dopo tanto grigio-verde di giubbe, gli indumenti della vita borghese su cui avevamo provato poc'anzi dubbiosamente le liturgie scordate della vestizione, scoppiando a piangere all'improvviso nell'atto di accomodare attorno alle fosse del collo una cravatta d'altri tempi, una bianca sciarpa da ballo. Non era da tutti, peraltro, tenere il lasciapassare da esibire al custode, e il più delle volte ci facevano difetto le forze. Allora, fra una spedizione e l'altra, ci acconciavamo a distrarre i sensi in qualche maniera, col pericolo magari di aizzarli ancora di più. Si cercavano intrallazzi col reparto delle donne, attraverso lo steccato d'edere pali che divideva il parco a metà e che, per la sua inettitudine, chiamavamo la Maginot. Ci si intendeva prima segni durante la messa, si trovava poi modo da una gronda della terrazza di lasciare penzolare attaccato a una funicella un biglietto davanti a una finestra amica, nella fiducia che una mano raccogliesse l'invito, oppure un giavellotto di malacca da ragazzi viaggiava nell'aria fino alla loro veranda e portava inastata, mediante un elastico o altra fettuccia, addirittura una rosa. Altre volte ci si contentava di parlarne fra di noi, di chiamarle con una canzone. La musica, appunto, non scarseggiava. Avevamo in aggiunta i dischi alle nostre manufatte radio a galena, una cuffia ciascuno per ascoltare i programmi che il Gran Magro irradiava 7 giorni su 7 da una sua profonda officina, con la pretesa di assopirci o svegliarci a suo gusto secondo le decisioni di una manopola lontana, un sopruso. Ma era facile staccare il contatto, mentre non era facile eludere al pianoforte del ricreatorio le sue personali esibizioni di eterno tirocinante con quelle scale da impazzire. «Gradus ad avernum», correggevo io per ferirlo, il frontespizio del suo Clementi. Era una rivincita, dunque, suonare e cantare noi stessi la sera, appena si sentisse la febbre defluire via piano e nelle vene l'ambulare del sangue farsi fradicio e lento, un battito d'acqua morta contro la riva. Sedevamo allora insieme, in cerchio sul pavimento, con un'armonica, un mandolino e 2 o 3 voci spossate a furia di rincorrersi ed accordarsi, in uno sforzo quasi sempre deluso di raggiungerlo e imprigionarlo, quel filo di motivo evasivo che, al pari di ogni altra cosa, si rifiutava di appartenerci. Begin de Begin, e dai balconi di lunga luna ragazze si sporgevano ancora, scendevano ad appendersi al filetto dorato del nostro braccio, ci camminavano accanto lungo un fiume, Tresinaro, Livenza, reggendo con una mano il manubrio di una bicicletta di nebbia. Curve, sotto i baci d'arboscelli che erano, ma con un gusto di terroso rossetto sulle labbra e nel solco del seno quell'odore di cotogne sbucciate appena. Mai più le avremmo riviste, mai più risentito le loro voci sotto la cupola del platano mescolarsi ai frusci della notte. Ce le aveva regalate la guerra. La guerra se l'era riprese. Di là, dai monti e dai mari loro, morte o smemorate o nemiche, e noi qui soli, con una sozzura sotto la giacca, un disonore da dissimulare. La guerra era dietro di noi, ma sulla giacca era rimasto il segno della bandoliera e l'agro della polvere nelle narici e nelle mani, mani che avevano sparato, forse ucciso, e ora ci chiedevamo perché. Nell'asfissia del sentire che a gara con l'altra del respiro ci soffocava le fauci, ogni parola grande stingeva. Appariva una truffa di adulti. Anche la libertà, anche la verità. Di tanti giorni di ebbrezza e di felici rincorse sugli Appennini, coi fazzoletti di colore attorno al collo e i soprannomi da romanzo, restavano a galleggiare pochi scarabocchi e stemmi di atrocità o amore, un fischio d'intesa, un fumo di sera su una cascina, un crepito di parabellum davanti a noi in un sentiero senza scampo, mentre sopra ogni altra cosa, soverchiando ogni lutto o splendore della memoria, ferinamente trionfava nel vento il tanfo della città bombardata, della sua bocca nera, nel turpe esibito suo pube d'uccisa. Lo stesso tanfo che sentivamo ora salire dai nostri guanciali. Un'altra guerra ci toccava combattere contro goti più solerti e feroci. Che contava se il mondo altrove era tornato ad avere 20 anni, a mormorare le venerande parole lungo i fiumi, sui balconi di lunga luna? Noi, per avere una donna, dovevamo attendere che 3 volte di fila risultassimo innocui all'analisi e che ci fosse concesso il salvacondotto di rito e che i sensi accettassero l'alea e la repulsione di un contatto comprato e che... Andare fra la gente, giù in città. Portarsi addosso il cencio del corpo, questa somma insufficiente di lene e di sangue. In mezzo ai sani della strada, atletici, puliti, immortali. Osservare le mostre dei negozi, specchiarvi fino all'ultimo spigolo le scarnificate figure, e sentire con gratitudine che nessuno se ne accorge, nessuno si volta. Eccomi nell'accampamento nemico, travestito da vivo, invulnerabile come chiunque. Le ragazze passano a frotte, tenendosi allacciate con ritornelli di risa. Hanno tacchi alti, gambe di rame nudo, un pettine fra i capelli o una spadina d'argento. Come mi guardano senza vedermi, come ciascuna apre e chiude il ventaglio del grembo a ogni passo. In piedi, nella fiumana di folla, è bello sceglierne una mentre si allontana e battezzarla per poterla chiamare quando non c'è, e fare coppia con lei della fantasia, seduti sulla spalletta di un fiume, Tresinaro, Olivenza. Io accarezzo la curva della sua gota, le dico d'accordo domani, le dico domani alle 7, davanti al caffè dei portici, davanti al cinema Odeon, le dico ciao Sesta, ciao Silvia. Lei giunge fra tintinni di similori con un passo di streghina, di gitanella, lentigginosa da intenerire. Ha una bocca troppo dipinta. Un berretto di paggio inclinato da un lato, la borsetta d'armacollo. Le piacciono i segreti che si sussurrano all'orecchio, gli oracoli, le stizze, le bugie. Non vuole in me che questo, un affiliato di cospirazioni e allegrezze. Si rammenta gli anniversari più futili, le cantafavole improvvisate una volta e lasciate a metà. M'incolpa di colpe inesistenti per potermele perdonare dopo un istante. Mi regala un garofano avvolto nella stagnola, un pacchetto di 3 stelle, uno stupido toi et moi. È la mia ragazza, guardatela. Sta per attraversare la strada col semaforo rosso. Oppure si finiva nel quartiere del porto a cercarsene una qualunque, ma di carne vera. Bisognava pure ogni tanto, era anche il consiglio del Gran Magro. Bastavano già quei pochi scalini a stremarmi e l'anchilosi del braccio attorno alla vita di lei. Chi riusciva poi a muoversi come si deve con la magra dote d'ossigeno che mi restava? E allora ti pago un extra, fa tu. Sentivo il suo corpo ricciuto e pieno di nei ingigantirmisi addosso, penetravo in lei col suo aiuto, accompagnando con avari sussulti i suoi misericordiosi ed esatti, finché si sciogliesse in pioggia di fuoco e di miele in fondo al suo ventre la nube cieca che mi gonfiava le tempie. Più tardi, sopra la coperta militare distesa, al riparo della dubbia lindura del letto, mentre lei si lavava senza dolcezza in un angolo e una tardiva goccia di seme mi correva stancamente per l'inguine. Mi piaceva giacere ancora un poco, dissanguato e deserto come un ucciso, con gli occhi fissi al soffitto a decifrarvi in una screpolatura o salnitro dell'intonaco le imboscate future della mia sorte. Al mio ritorno avrei raccontato tutto ai compagni, seduti a mucchio sopra la stessa branda, avrei risposto ridendo alle loro domande da studenti, mentito anche un poco, forse. Avrei detto, era bellissima, gridato, non fingeva, vi dico, che donna, andateci, amici. Di padre Vittorio, il cappellano militare, diventai amico piuttosto tardi, benché ci accomunasse l'abitudine di uscire a sedere in veranda la mattina presto, per fare incetta d'aria buona, almeno fino a quando non fossero giunti a sconsigliarcelo i primi tradizionalmente fatali freschi d'autunno. E già più volte ci si era scoperti l'un l'altro a compitare da lontano i titoli dei libri che reggevamo con tre sole dita fuori del mucchio di felpa che ci copriva. Poi cominciammo a spostare ogni giorno di un poco le nostre sedie da riposo, la sua stranamente a dondolo fuori ordinanza, come per una premeditazione di tutte e due, una combutta innocente che ci faceva sorridere gli occhi per il tempo di un baleno quando si scontravano. Finimmo così col trovarci un'alba fianco a fianco di fronte allo stesso primo sbieco raggio di sole, senza più un pretesto che ci impedisse di parlare e di dire contemporaneamente la stessa cosa. Come ti chiami? Strano che dopo tanto conoscerci e tante occasioni di domestichezza io non rammenti più nulla di lui, se non qualche filamento di volto, una specie di inafferrabile sindone, e la macchia che faceva, passando fra me e la luce, il suo corpo di montanaro nell'atto di svilupparsi dal plaid a colori per venire a curvarmisi sopra e a stringermi rumorosamente la mano. È ancora meno spiegabile che in un luogo come quello dove l'abbandono non tollera indugi o diplomazie, il nostro incontro abbia seguito una grammatica così curva e prudente. Quasi entrambi temessimo e desiderassimo insieme nell'altro il connivente nemico che ci mancava e senza cui la partita non si sarebbe potuta giocare. Certo oscilla fra contrattempi e incastri senza numero il giocattombola della nostra vita, non si conosce mai chi si vuole, ma chi si deve o chi capita, secondo che una mano sleale ci rimescoli a cozzi e sparigli, disponendo o cassando a suo grado gli appuntamenti sui canovacci dei suoi millenni. Così, per quanto io da moltissimi anni sia tornato, come già prima nell'adolescenza, a un'opaca negazione del Cristo, è a quell'incontro imprevisto, estratto da un calcolo o caso fra gli infiniti possibili, che devo di averci pensato per l'unica volta con delicatezza e sgomento, fino al giorno in cui, nell'attimo stesso della morte del mio amico, mi ritrovai più asciugato di un ciottolo e seppi che fino allora il mio cristianesimo non era stato che una gravidanza supposta, un'isteria di 3 mesi. Oppure solo il vizio di ascoltare, a mezzo metro da me, commovente e barbuto, un giovane apostolo che mi raccontava nell'altra la nostra stessa passione. Chissà com'era venuto a finire fra noi padre Vittorio, lui del nord, mentre avrebbe potuto farsi ricoverare nel sanatorio per religiosi che il Vaticano intrattiene, dicono, dalle parti di Trento o in una clinica per ricchi, a 2 passi da casa, era figlio unico, i suoi possedevano ville e navi. Aveva invece preteso di scendere fino alle Madonie, senza temere di esporre alla laica facinorosa luce dell'isola le sue ferite che già galoppavano, che forse s'era lui stesso cercate. Perché, mi chiesi a lungo, dal momento che era da mettere in conto una minor resistenza al male in un posto da clima così difficile, perché? Per compiere in qualche maniera il grande tour meridionale sognato a lungo da novizio in un triste convento veneto dal cancello a punte di lancia? Per lasciarsi alle spalle affetti e care lacrime e rimanere solo, uguale, ai più reietti della nostra famiglia nell'attimo dello sgombero finale, della definitiva partita a pugni con l'angelo? Forse non lo sapeva lui stesso, anche se una volta accennò balbettando a una missione e obbedienza che egli si sforzava pur in quarantena di adempiere e per la quale gli pareva ci volesse uno scenario di Crete e ulivi, una Giudea tutta triboli, come certe chiuse di qui che uno scisma diventi minuziosamente di lania. Fantasie, esorbitanze dette per riempirsene le labbra, una sera. E tuttavia fu allora che lo scopersi fratello, nella frode di voler prestare un senso d'elezione a una privata miseria del corpo. La stessa frode per cui anch'io porgevo volentieri ai chiodi le palme, illudendomi che bastasse l'orgoglio a cangiare una vergognosa sanzione nel privilegio di un Dio. Fratello fu perciò e succubo e incubo padre Vittorio per me, durante tutto il tempo che insieme lottammo, vincendo e perdendo entrambi un poco, lui a persuadermi della rivelazione, io a inquinare come potevo quando l'una, quando l'altra, delle sue certezze. Fu un duello di ciechi, m'accorgo ora, di spadaccini ciechi che si inseguono e si cercano impunemente con fendenti all'impazzata sulle tavole di un palcoscenico, traendo dal catafascio attorno a sé di tanti baldacchini e tramezzi di polvere un piacere disordinato e accorgendosi alla fine di non essersi scambiati colpi ma solo contagi. Un contagio avvenne appunto fra noi, fra le nostre due barricate parallele guerriere, sicché nel tempo stesso in cui io andavo accogliendo il fuoco delle sue speranze, il mio dubbio sciogliendosi da me e con esso la mia viltà andava insinuando nella densità del suo corpo, lì accanto al mio, una seconda e più acida tabe che nemmeno i raggi di Vasquez avrebbero saputo svelare. Né me n'accorsi pienamente finché visse, e io non ebbi scoperto per caso un suo zibaldone a matita dove ogni linea propalava i segni di una bruciatura, di una caduta. Quanta strada, dunque, da Cividale alla Rocca per smarrire la direzione lieta del proprio cammino e farsi trovare un'alba con una sigaretta spenta nel pugno e i denti serrati contro il cuscino di crine in una sedia a dondolo alla quale l'estremo spasimo delle membra aveva impresso un moto che ancora lievissimamente durava.
Roberto Erlizca ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.